Voi siete usciti con questo comunicato partendo appunto da due servizi, mi sembra, almeno quelli che ho visto io usciti sulle reti Mediaset negli scorsi giorni, con ampio spazio, a parte un montaggio delle fonti audio tendenziose, con una presa di parola legittimante di alcuni operatori, delle figure, delle cariche, delle forze dell'ordine cittadine, e poi voi sottolineate in particolare la presa di posizione di alcuni pezzi della magistratura torinese, sottolineate giustamente, a processo ancora in corso.
Sì, dunque il primo passaggio riguarda le trasmissioni televisive, questi servizi fatti vedere su Rete 4, che sono però residuali rispetto poi insomma al fulcro del nostro comunicato. In realtà quei servizi danno un po' la misura, quei servizi sono infarciti di affermazioni ostili nei confronti dei militanti del centro sociale, danno un po' la misura di come ci sia una straordinaria capacità comunicativa da parte degli inquirenti a veicolare il proprio punto di vista, tu dicevi teoremico, rispetto alla costruzione di questa associazione per delinquere fantomatica di cui si parla nel processo. E quando dico di inquirenti non mi riferisco evidentemente alla procura, che non credo abbia un rapporto, una relazione diretta con i giornalisti di Rete 4, ma alla polizia. C'è una lunga intervista di un appartenente al sindacato di polizia e soprattutto si fanno vedere degli spezzoni di atti di indagine, addirittura di intercettazioni, in spregio tra l'altro a un divieto normativo specifico. Noi abbiamo una norma di recente anche aggiornata nel codice di procedura penale, che è l'articolo 114, che impedisce di far vedere dei pezzi di intercettazione. Vengono fatte vedere e quelle intercettazioni, quei pezzi di annotazione sono mutuate dalle indagini fatte dalla Digos a Torino, quindi viene da ipotizzare insomma che sia qualcuno all'interno della polizia ad aver fatto circolare questo materiale. Questo è preoccupante perché alimenta il clamore mediatico intorno a un processo, ma sono soprattutto le altre due esternazioni che ci preoccupano di più. Noi nel documento abbiamo rilevato come, pur essendo pubblico il processo, deve vivere all'interno di un clima che deve essere, come dire, appartato rispetto al clamore esterno e alla società esterna, nel senso che i giudici devono mantenere un equilibrio, un'imparzialità che non può essere condizionata in nessun modo. Allora, le trasmissioni televisive possono avere un impatto, ma questo non possiamo, come dire, contrastarlo in nessun modo. Quello che invece sgomenta è che nel corso dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, che è un evento, una manifestazione a cui partecipano gran parte dei magistrati torinesi, quest'anno c'è stata anche una rilevante protesta da parte di appartenenti alla procura, che credo siano usciti in massa quando è arrivato a parlare una rappresentante del ministero. Quindi in un consesso di questo tipo, alla presenza di molti magistrati, e non escludiamo neanche che ci siano i magistrati del nostro processo, anzi con ogni probabilità c'erano anche loro, ci sono due esternazioni, che sono quella di un rappresentante del CSM, membro laico del CSM in quota Forza Italia, che comunque è venuto a parlare come rappresentante dell'organo costituzionale, e poi la procuratrice generale presso la Corte d'Appello. Se vuoi prosegue.
Sì, perché questo poi direi la parte più significativa anche della vostra presa di posizione.
Sì, certo. Allora, il dottor Aimi, che è il rappresentante del CSM, con una classica modalità che abbiamo visto in questi anni di garantismo a corrente alternata, per cui con gli amici sei garantista, ma invece con gli avversari politici non lo sei più, si è complimentato fortemente con le richieste che l'Avvocatura Distrettuale dello Stato ha avanzato nel processo per conto della Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'Interno e della Difesa, una richiesta economica di risarcimento dei danni per oltre 6 milioni di euro per quello che è capitato in Val di Susa. Ora, io di questa richiesta mi sono occupato, credo di poter dire che raramente ho visto una richiesta così mal costruita, così indeterminata, così proposta senza assolvere a quello che è un onere probatorio specifico che una parte civile deve assolvere quando presenta delle richieste. Qui la parte civile si è dimenticata di produrre i documenti che sostengono le sue richieste, fa delle affermazioni assolutamente campate per aria sulla circostanza che si deve risarcire il danno che deriverebbe da tutta l'attività investigativa fatta dalla polizia per individuare i responsabili dei reati, che sarebbe come dire che per un reato di piazza o un reato di furto la polizia ti può far pagare tutte le attività che sono state messe in campo per neutralizzare i furti e i reati contro il patrimonio, cioè una roba che non si è mai vista. Dopodiché ci si chiede un imponente danno d'immagine, senza andarsi nemmeno a confrontare con la giurisprudenza della Cassazione e del Consiglio di Stato, che dicono, ma da decenni, non da oggi, che il danno all'immagine tu lo puoi risarcire quando c'è un pubblico ufficiale, un incaricato di pubblico servizio che commette un reato, e il reato commesso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio si riverbera sulla reputazione e la stima che la comunità ha nei confronti dell'amministrazione. Qui ragioniamo su profili del tutto diversi, quindi è una richiesta completamente campata per aria. Questo signore è venuto pubblicamente all'inaugurazione dell'anno giudiziario a sostenere questa richiesta, ovviamente senza neanche averla letta, cioè si va avanti a sentimento, così a idee approssimative, il che però è gravissimo, perché non è venuto come cittadino ad esternare il suo punto di vista, è venuto come rappresentante del CSM, che è l'organo di autogoverno della magistratura, quindi con un ruolo di straordinaria importanza istituzionale. L'altro passaggio ancora più delicato e secondo me che preoccupa ancora di più è l'intervento della procuratrice generale presso la Corte d'Appello di Torino, la dottoressa Musti. Allora, quando si è insediata la dottoressa Musti e quando se n'è andato il precedente procuratore, il dottor Saluzzo, entrambi di fronte alle domande dei giornalisti hanno detto una cosa curiosa: l'emergenza a Torino sono la mafia e gli antagonisti. Io vivo in una città in cui le emergenze sono i danni ambientali, il fatto che non si respira, gli infortuni sul lavoro, i maltrattamenti in famiglia, i femminicidi. Secondo l'universo conoscitivo della procura
oltre una crisi industriale delle possibilità,
su cui peraltro insomma la procura può intervenire relativamente, ma su tutti gli altri fronti è evidente che può intervenire. Invece l'emergenza sarebbe la mafia, che è vero, ci sono comparti, associazioni criminali anche in Piemonte, e poi gli antagonisti, come se il conflitto sociale a Torino fosse molto diverso da quello di altre città. Qui c'è veramente una sorta di sinergia tra quei servizi giornalistici di cui parlavamo prima e poi l'esternazione. Sta di fatto che la procuratrice generale fa una riflessione generale su Torino, capitale dell'eversione, dentro cui però infila una serie di osservazioni che sono una sorta di anticipazione della sentenza. E cioè dice: abbiamo dimostrato nel corso delle indagini che questi signori del centro sociale sono persone che si contrappongono alle istituzioni, che alimentano le tensioni sociali dietro lo schermo di un'apparente solidarietà, immagino pensi all'esperienza del Neruda o quant'altro, hanno assunto la regia della mobilitazione violenta in Val di Susa e soprattutto hanno realizzato una struttura associativa separata e violenta, che è quella che è sotto processo. Quindi anticipa quello che sarà un giudizio che di qui a pochi giorni o a qualche settimana, se il Tribunale si prenderà un tempo più ampio, perché lunedì finiscono le discussioni, quindi teoricamente potrebbe già esserci la sentenza. Poi immagino che il Tribunale prenderà qualche settimana di tempo. Ma siamo comunque in dirittura d'arrivo, e questo è un intervento, a me sembra, fuori da qualsiasi logica di correttezza istituzionale. Cioè tu, procuratore generale, è vero che sei parte processuale, è vero che, però insomma, esterni in questo modo davanti a tutti i magistrati del tuo distretto di corte, tra cui ci sono i giudici del Tribunale, della Corte d'Appello, che hanno deciso e decideranno su questo processo, e tu fai un'affermazione particolarmente, come dire, densa di conseguenze. Dopodiché può anche starci che tu sei di quest'idea, però forse la sede e soprattutto i tempi di questa esternazione sono giustamente, io credo, criticabili e censurabili. Questo è in qualche modo lo scheletro del nostro comunicato che abbiamo firmato ieri, adesso poi qualcuno cercherà di farlo circolare, non so quanta pubblicità abbia avuto.
Ma l'ANSA lo riportava ieri pomeriggio. E, Claudio, ti chiediamo da studio quanto quello che è occorso a Torino all'inaugurazione dell'anno giudiziario è un fatto locale, diciamo, e quanto invece riverbera le tensioni più generali che stanno attraversando la magistratura, la contrapposizione al governo. Quanto di quel dibattito lì si riflette in questa vicenda, secondo te?
È difficile dirlo, nel senso che io credo che tutti i settori istituzionali, di fronte a un governo che, come dire, porta avanti delle politiche così determinate, c'è una sorta di riposizionamento generale. A me sembra che ci sia anche all'interno della magistratura in parte un riposizionamento, perché l'aria che tira è quella, in parte per contro, insomma, alle ultime elezioni che ci sono state ieri o l'altro ieri per l'Associazione Nazionale Magistrati hanno visto una prevalenza della corrente di magistratura indipendente, che è quella di destra, ma un forte avanzamento delle due correnti di sinistra, che erano quelle che avevano lanciato la parola d'ordine sullo sciopero, eccetera, eccetera. Quindi la magistratura è attraversata da tensioni straordinarie in questo periodo. Spaventano evidentemente questa riforma complessiva della giustizia, quella sulla separazione delle carriere, che sarebbe insomma il passaggio poi cruciale della riforma Nordio. E quindi c'è un'attenzione particolare. Dopodiché qui la vicenda non può tanto essere messa in connessione, credo, con queste vicende più generali e nazionali, nel senso che mi sembra una cosa, o meglio, che è in connessione con le scelte che il governo da tempo sta portando avanti sul fronte del conflitto sociale. Quindi da questo punto di vista c'è una sintonia che rileviamo da molti anni tra le scelte legislative, che sono di andare a peggiorare continuamente il quadro legislativo con le riforme. Adesso si parla di questo disegno di legge finale, mm-hmm, che è veramente commentabile. Per contro, la magistratura sostiene, almeno la magistratura inquirente, fortemente un'idea di repressione continuativa nei confronti delle lotte, delle proteste, del conflitto sociale. Qui poi c'è un dato culturale di fondo, in tutta franchezza, insomma, lo rilevo continuamente in tutti i processi, e cioè che i magistrati non padroneggiano, non conoscono neanche il linguaggio, il lessico del conflitto, cioè non sanno più esattamente cos'è il conflitto, e quindi qualsiasi cosa gli viene rappresentata come interna a un momento di lotta, magari anche fortemente conflittuale, magari anche radicale, viene interpretato malamente, perché non c'è la cultura politica, non c'è la cultura storica. La storia di questo paese si è sciolta come neve al sole. La storia degli anni 70, che sono stati gli anni di maggiore effervescenza, insomma, dal punto di vista del conflitto, sono stati superati o comunque obliterati completamente. Cioè la magistratura, quella giovane e anche quella che quegli anni li ha vissuti, insomma, se li ha messi alle spalle e non sa più di che sta parlando.
Molto
Il nostro
chiaro.
Processo è infarcito di fraintendimenti, di incomprensioni proprio sulla cultura politica del centro sociale, ma più in generale delle aree antagoniste. Qui questo sgomenta veramente, perché non hai armi se non quella di dire andatevi a leggere almeno qualche sussidiario di storia, insomma, perché non siete proprio in grado di capire cosa vi sta capitando sotto gli occhi.
Sì.
Questa roba qua è in qualche modo va in connessione poi con queste scelte legislative da un lato, e con questa capacità comunicativa potentissima che la destra, i sindacati di polizia hanno per dire tutto ciò che protesta è delinquenza, tutto ciò che protesta va soppito, neutralizzato, insomma, eccetera, eccetera.
Sì, anche diciamo l'entità di queste richieste, lo stesso disegno di legge, tutto quello che prevede, al di là di quello che poi effettivamente diventerà, al di là di quello che ogni singolo procedimento penale arriverà come esito, intanto, come dire, l'utilizzo politico di una minaccia, se protesti, rischi, oltre a quanto già combinato, spese di questo tipo, ovviamente vuole avere il suo significato abbastanza ben preciso in termini politici.
Certo, ma io credo che da tempo ormai le strategie repressive sono, come dire, plurali, nel senso che hanno capito, forse non l'ha capito il legislatore che si affanna a ripenalizzare alcuni reati, ma invece l'autorità amministrativa e di polizia ha capito che se hai una pluralità di strumenti, tra cui anche quelli economici, sei in grado di fare molto male. Basta pensare alle risposte, non solo penali, ma spesso di tipo amministrativo ed economico, che sono state messe in campo per tutte le proteste ecologiste, ambientaliste, soltanto ragionando sul dato, come dire, torinese, delle proteste come
di ultima generazione,
un conflitto di cittadinanza puro come quelle del Meisino, hanno portato a misure economiche per cui sanzioni da tutte le parti. Adesso il rigidimento di alcune misure cautelari in corso perché alcuni militanti hanno partecipato a queste proteste. Sono proteste, come dire,
di cittadinismo attivo,
insomma, assolutamente pacifiche. Allora, la risposta è, in ogni caso, una risposta pesante, insomma, viene in mente l'idea della mela marcia che qualsiasi protesta che rischia di far marcire il cesto, allora tentiamo di massacrare chiunque con qualche strumento per evitare, insomma, che la protesta dilaghi su qualsiasi fronte. Lo dice Noam Chomsky a proposito di Granada, ma insomma mi sembra un esempio che si può riproporre anche in XVI qua. Qualsiasi cosa, qualsiasi alito di vento in qualche modo riguardo il conflitto va fortemente sedato, perché potrebbe avere una capacità espansiva. Questo è un po' l'idea che io mi sono fatto in questi anni.